Cronache della Svizzera italiana.
Buonasera da Agata Galfetti. Tracce di amianto e altre sostanze pericolose sono state rinvenute sulle macerie dell'ex macello. Lo dicono i risultati dei primi prelievi superficiali ordinati dagli inquirenti. Le quantità sono modeste, ma l'inchiesta dovrà verificare se c'è stata effettiva messa in pericolo di persone e ambiente circostante. Prima di questa notizia abbiamo interpellato il sindaco di Lugano, Marco Borradori, che ribadisce era prevista la sola demolizione del tetto. A Bellinzona, intanto, fumata nera dalla Commissione Sanità e sicurezza del Parlamento, non c'è unanimità su come trattare la questione autogestione. Dopo 4 anni si conclude il progetto Alleanza contro la depressione, una malattia subdola che colpisce anche in Ticino. Si stima che 2/3 della popolazione ne sia entrata in contatto. Ne parleremo anche con una psichiatra. Comune Zero Rifiuti Mendrisio aderisce ad un progetto promosso dall'Associazione Consumatori con lo scopo di sensibilizzare popolazione, commerci e organizzatori di eventi sull'impatto sociale ed economico della spazzatura. E in apertura dunque la notizia arrivata meno di un'ora fa dal Ministero Pubblico: i primi prelievi ordinati sull'area dell'ex macello hanno confermato la presenza di amianto. Francesca Torrani sei in studio qui con me, quali sono dunque le novità?
Sì, le novità sono proprio queste. Il Ministero Pubblico del Canton Ticino dice che si tratta dei primi prelievi effettuati in superficie sui resti demoliti dell'ex centro sociale autogestito all'ex macello e che questi esami hanno confermato, e cito, la presenza puntuale di alcuni materiali che contengono amianto e idrocarburi policiclici aromatici, che siamo andati a vedere l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica classifica come potenti inquinanti ambientali. La giustizia penale specifica anche che la presenza di queste sostanze è limitata a singoli oggetti e che si tratta dunque di una parte non maggioritaria del materiale buttato giù dalle ruspe. L'inchiesta cercherà di capire se c'è stata una concreta messa in pericolo dell'integrità e delle persone e dell'ambiente nel momento appunto in cui l'edificio veniva abbattuto. Come detto, si tratta dei primi risultati che riguardano il materiale di superficie. Adesso sono in corso le analisi in profondità. Ricordiamo che una settimana fa, venerdì scorso, la perizia di parte ordinata dal municipio di Lugano diceva esattamente il contrario, ossia che non erano state rilevate sostanze pericolose sul materiale demolito. Ultima annotazione, ed è sempre un'informazione che arriva dal Ministero Pubblico: la messa in sicurezza dell'area dell'ex macello, area che ricordiamo è anche stata posta sotto sequestro, permette di escludere in questo momento rischi per la popolazione e per l'ambiente.
Francesca Torrani in diretta. E nel corso del pomeriggio, prima che arrivasse il comunicato del Ministero Pubblico, il municipio di Lugano aveva deciso di esprimersi su alcuni punti della questione. In primis sulla demolizione in toto dello stabile, il municipio ha ribadito che questa opzione non era mai stata proposta e si era parlato solo del tetto. Ribadita pure la volontà di trovare una via per il dialogo e rimesso sul tavolo l'opzione ex depuratore di Cadro. Ma sentiamo l'intervista realizzata da Camilla Luzzani proprio al sindaco Marco Borradori.
Marco Borradori, si è detto che il municipio non aveva intenzione di demolire tutto l'edificio. Oggi per la prima volta confermate?
Beh, assolutamente, sì, sappiamo quello che ci è stato chiesto, sappiamo anche cosa abbiamo risposto, a che domanda. Non lo abbiamo detto subito semplicemente perché volevamo chiarirci con le polizie e questo chiarimento non ha potuto intervenire e abbiamo creduto che oggi fosse venuto il momento di chiarire la nostra posizione.
Avete aperto un'inchiesta interna, ma concretamente quindi voi avevate dato l'ok per la demolizione di parte del tetto?
Noi avevamo, le dico quello che ho fatto io, ricevuto una telefonata da parte della collega Karin Valenzano, che aveva un contatto diretto con la polizia, e a fronte della domanda su un'eventuale demolizione del tetto come misura massima per questioni di sicurezza, ho risposto di sì.
Questo però fa un po' tornare al discorso iniziale, ovvero al fatto che viene scaricata un po' la responsabilità sulla polizia di fatto.
Ma questo mi sembra un pochino esagerato. Noi non abbiamo voluto scaricare niente su nessuno, abbiamo anche lasciato più di 10 giorni di tempo. Respingo ogni e qualsiasi addebito, nel senso ci assumiamo responsabilità per quello che abbiamo detto, ma non per un niente di più di quello che non potevamo sapere.
Quindi ha deciso la polizia?
Non so chi ha deciso, è questo che noi vogliamo chiarire e questo è l'obiettivo del municipio.
Per quanto riguarda invece la sede, avete deciso quindi che la proposta sarà una soltanto?
La sede si trova sul piano della stampa, più o meno a metà del piano della stampa, diventerà prestissimo di nostra proprietà, sono 10.000 metri quadrati, di cui 1.500 potrebbero essere destinati all'autogestione, quindi qui adesso aspettiamo una risposta per avviare un dialogo.
Oggi si è incontrata la Commissione Sicurezza e Sanità, ecco, c'erano anche i consiglieri di Stato, si è parlato del ruolo del mediatore e si è detto prima avvenga quindi un dialogo, il municipio riesca a ristabilire un dialogo e poi intervenga il mediatore. Ecco, voi sposate questa linea?
Ma mi sembrano dei sofismi, se mi consente, cioè i firmatari della convenzione erano tre, eravamo noi, era il cantone ed era, diciamo, l'autogestione. Io penso che abbiamo fatto comunque un passo, credo, interessante, importante, che potrebbe portare dei buoni frutti. A questo punto io mi auguro che il cantone non neghi ulteriormente un suo coinvolgimento.
Dopo oggi vi aspettavate un aiuto che, diciamo, alla fine non c'è stato? Si parla di quattro rapporti su quello che sarà l'intervento del cantone, due sicuri, due forse. È una spaccatura forse della politica che rimanda ancora un po' a una soluzione che voi vi aspettavate?
Ma guardi, a questo punto direi che se le cose stanno come lei mi ha detto, è chiaro che noi vogliamo procedere in tempi moderatamente brevi. Ecco, mi auguro che anche a livello di cantone ci sia una spinta sulla scia anche di quello che sta avvenendo qui a Lugano.
E sentiamo dunque come stanno le cose, come sono andate questa mattina le cose a Bellinzona, perché come abbiamo sentito il dossier è tornato anche sul tavolo della Commissione Sanità e Sicurezza Sociale del Gran Consiglio dopo che il Parlamento durante la seduta di fine maggio lo aveva rinviato ai commissari per aggiornare il rapporto avvenuta appunto la demolizione. Ieri noi avevamo riferito che sul tavolo dei commissari c'erano due proposte, ecco allora cosa è successo stamattina, lo chiedo a Luca Berti.
È successo che ora le proposte rischiano di essere addirittura quattro. Chi si attendeva che oggi i commissari potessero in qualche modo indicare una via d'uscita allo stallo tra municipio e autogestiti è rimasto deluso. Oltre al rapporto del socialista Raul Ghislet e a quello del democentrista Tiziano Galeazzi, ne avevamo parlato ieri, come ricordavi, è spuntata anche la proposta del gruppo liberale radicale, che non esprime giudizi nel merito, mentre la Lega mercoledì prossimo potrebbe presentare un proprio testo. Insomma, sembra che i partiti non vogliano proprio scendere a compromessi. Abbiamo avvicinato la presidente della commissione, la liberale radicale Maristella Polli, al termine dei lavori.
Ma io penso che ognuno dei commissari è convinto di fare chiarezza su come la pensa lui. Il problema è che come la pensa lui non necessariamente condivisa da tutti gli altri e quindi all'interno della commissione le posizioni sono estremamente lontane.
Nella scorsa seduta il Parlamento aveva rinviato il tema in commissione per far raffreddare gli animi. Come abbiamo sentito, siamo ben lontani da una unanimità. Alla luce di queste spaccature, cosa succederà ora?
Gli scenari sono in realtà ancora tutti aperti. Certo è che diventa sempre più improbabile che il Gran Consiglio discuta dell'intervento cantonale nella vicenda nella sessione del 21-24 giugno, ovvero l'ultima prima della pausa estiva. Teoricamente sarebbe ancora possibile riuscirci in extremis, ma la Commissione Sanità e Sicurezza Sociale dovrebbe però chiedere l'urgenza nella sua ultima riunione di settimana prossima. Sentiamo di nuovo la presidente commissionale Maristella Polli.
Noi abbiamo ancora una riunione di commissione il 17. Entro il 17 o troviamo una soluzione dal punto di vista dei rapporti, oppure non avrebbe senso andare così, anche se sappiamo perfettamente che avremo dei colleghi che chiederanno sicuramente l'urgenza. Probabilmente quello che sta succedendo in commissione è quello che succede nel paese.
Senza i rapporti della commissione sul tavolo dei gran consiglieri rimarrebbe comunque la possibilità di chiedere una discussione generale in Parlamento, cosa che però non porterebbe a una decisione.
Questa mattina, Luca, la riunione si è aperta con l'audizione di tre consiglieri di Stato, anche questa però non sembra aver avvicinato le posizioni.
In effetti non sembrerebbe. Bertoli, Gobbi e De Rosa hanno comunque messo sul tavolo la disponibilità del Consiglio di Stato a trovare una mediazione tra gli autogestiti e il municipio di Lugano, dialogo per il quale a mente del governo mancherebbero tuttavia ancora le premesse. Abbiamo quindi chiesto al presidente del governo Emanuele Bertoli come si pensa di creare le condizioni.
Ma io credo che parlare con il municipio di Lugano non sia difficile perché è costituito, sappiamo chi sono le persone. È difficile oggi parlare con i molinari o gli autogestiti, anche perché loro si esprimono attraverso le loro assemblee e oggi non hanno neanche un luogo dove tenere queste assemblee. Quindi io credo che bisogna costruire la possibilità per loro di costruire una loro posizione. perché quando avremo una loro posizione potremo mettere in confronto la loro posizione con quella del municipio e cercare un mediatore che possa cercare di riannodare i fili tra l'una e l'altra posizione.
Bellinzona, abbiamo saputo, starebbe quindi cercando di facilitare l'individuazione di un luogo per lo svolgimento di un'assemblea degli autogestiti.
Noi cambiamo tema, sono già 549 i contratti di apprendistato sottoscritti per l'anno 2021-2022, 160 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso eppure di più rispetto al 2019. Un avvio dunque incoraggiante per una campagna che punta a sottoscrivere almeno 2600 contratti entro fine ottobre. Si ricorda che allo scopo di sostenere le aziende in un momento delicato per l'economia cantonale è previsto anche un bonus finanziario per ogni contratto di apprendistato stipulato. E adesso parliamo di depressione, perché dopo 4 anni si è concluso il progetto ticinese per informare e sensibilizzare la popolazione.
Abbiamo ripreso questo progetto dopo altri cantoni ed era partito dalla Germania all'inizio degli anni 2000. È un progetto di sensibilizzazione della popolazione in genere, di promozione della salute mentale, di poter parlare della depressione come una malattia curabile senza pregiudizi.
La voce di Paolo Bianchi, direttore della divisione ticinese della salute pubblica. Oggi a Bellinzona si è tenuto un pomeriggio di studio focalizzato su questa malattia, sulle sue particolarità e sull'importanza di una rete cantonale. E si scopre che 2/3 della popolazione ticinese è entrata in contatto con la depressione. Sentiamo Francesca Torrani.
4 anni di progetto, di cui 1,5 di pandemia. La depressione è un termine che forse ancora spaventa per i suoi effetti, per la sua invisibilità rispetto ad una ferita fisica, per un retaggio che da qualche parte ancora costringe e consegna la malattia psichica al silenzio. Paolo Bianchi, il progetto si intitola Alleanza contro la depressione, progetto che si conclude. Risulta che la depressione si conosce e si riconosce in Ticino.
Ma prima di partire col progetto abbiamo svolto un sondaggio rappresentativo per capire un po' qual era la percezione della popolazione, la conoscenza sulla depressione e le esperienze personali sulla depressione. Come si immaginava, abbiamo trovato conferma che c'è una certa latenza prima di rivolgersi a un medico, uno specialista. Quando poi si vince questo tabù, che spesso è legato a vergogna, le persone sono soddisfatte della cura in un processo che porta alla guarigione.
Paolo Bianchi, il progetto per informare e sensibilizzare ha considerato e quanto la fascia di popolazione più fragile, quella cioè che non ha a disposizione molti mezzi, né finanziari, né magari di accesso alla comunicazione, perché forse siamo di nuovo lì: chi è più agiato, ha più mezzi per capire e curare una depressione lo può fare, chi ne ha meno resta più facilmente fuori.
Certo, il tema è essenziale. Si è lavorato a largo spettro anche sul tentativo di sensibilizzare la popolazione, poi evidentemente non ci sono dei risultati immediati. Secondo i dati del sondaggio, 2/3 della popolazione ticinese dice di aver avuto un rapporto diretto nella cerchia familiare con la depressione, quindi è importante che tutti siano sensibilizzati, perché spesso sono le relazioni familiari più dirette, così come il medico di famiglia, il primo campanello d'allarme che può aiutare, riconoscere e indirizzare la persona che ne soffre.
E tra gli oratori della tavola rotonda odierna sulla depressione oggi c'era anche la dottoressa Claudia Nespeca, psichiatra e psicoterapeuta, viceprimaria della clinica Santa Croce di Orselina. L'ha raggiunta al telefono ancora Francesca Torrani.
Dottoressa Nespeca, il suo intervento di oggi è stato intitolato Nuove forme e nuove sfide della depressione. In breve, di che novità parliamo?
Sul piano delle forme ci confrontiamo oggi con disagi di tipo depressivo, per esempio, che arrivano alla nostra attenzione già nell'adolescenza. E chiaramente quella depressione, i bisogni di quella depressione saranno, diciamo, alla stregua di ciò che vediamo nell'adulto. Ce la dicono come la direbbe un adulto? Ovviamente no. Anche le depressioni nella fascia adulta non sono tutte uguali, questo è importante sottolinearlo, perché tale comprensione ha a che fare anche con il rendere persona il paziente, no? Per esempio, che connotazioni e implicazioni ha oggi la depressione nell'anziano, l'invecchiamento della popolazione, il confrontarsi con il dolore, la perdita dell'integrità fisica, la solitudine, e questi sono aspetti che rendono anche frequenti chiusure e deragliamenti di tipo depressivo.
Dottoressa, lei ha citato il dolore, un dolore che è diventato maiuscolo, forse forse solo più visibile con la pandemia, le persone non sono state contagiate solo dal virus, ma anche da una progressiva insicurezza. In questo senso, la sua esperienza cosa dice?
Ahimè, abbiamo già vissuto e viviamo tuttora un impatto assolutamente diretto dell'esperienza pandemica, al di là in verità oggi di tutto ciò che vediamo ripartire attorno a noi. Assistiamo a delle forme depressive emergenti, così come al dispiegarsi di quelle già presenti, ma gli aspetti di impatto sono a più livelli, personale ed esistenziale. Intanto, per esempio, la pandemia ci ha posto di fronte alla caducità e finitudine umana, no? Questo è un aspetto. Anche la morte stessa, per esempio, per molte persone, troppe, è stata incontrata in una crudele distanza, con l'esperienza, per esempio, di lutti, che vediamo tuttora dall'elaborazione più complessa e sicuramente peculiare.
E siamo stati scaraventati davanti alle grandi angosce umane.
Sì, quali sono le grandi angosce umane? La perdita dell'integrità fisica o anche la perdita dell'integrità economica. E questo tocca specifiche vulnerabilità. La perdita del lavoro, dell'integrità economica non si configurano purtroppo solo come angosce, ma anche come evenienza effettiva. L'arresto dei movimenti e dei progetti che ha avuto, ma ha tuttora altrettanto impatto, e quindi andiamo anche a tutta la casistica dei giovani che di base si sono confrontati, hanno accusato il sentire di non vivere la pienezza della loro fioritura, con tutti gli aspetti anche sia di chiusure depressive ma anche correlati al grande problema delle sostanze.
La dottoressa Claudia Nespeca, vice primaria della clinica Santa Croce di Orselina. L'ACSI, l'Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana, cerca un comune zero rifiuti. Ha scelto Mendrisio quale punto di partenza per una campagna che, attraverso azioni mirate, punta a diminuire la massa di rifiuti che ogni cittadino genera ogni anno. Francesca Calcagno.
A Mendrisio la massa di rifiuti che produce ogni persona è tornata a crescere. Era calata invece subito dopo l'introduzione della tassa sul sacco. È il dato che più colpisce nella presentazione dei responsabili del Dicastero Ambiente della città.
Quindi tutto ciò che è uscito dal sacco è andato nella catena del riciclaggio, che è sicuramente un buon dato.
Gabriele Martinenghi è responsabile tecnico del Dicastero Ambiente.
Però non si è vista la vera riduzione alla fonte dei rifiuti, quindi la massa totale dei rifiuti è rimasta molto alta. Viene separato bene il rifiuto, ma se ne producono ancora davvero troppi.
E allora Mendrisio ha detto subito di sì all'Associazione Consumatori, che ha proposto alla città di aderire alla campagna Zero Rifiuti. ACSI cerca 15 famiglie che da settembre sperimentino una vita seguiti da un esperto a zero o pochi rifiuti. In parallelo partirà una campagna di sensibilizzazione più ampia. Samuele Cavadini è il sindaco di Mendrisio.
Ci rivolgiamo alle economie domestiche perché chiaramente attraverso loro comportamento si può fare molto, però ci sono anche, non so, gli eventi pubblici, ci sono per esempio la ristorazione, takeaway, quindi c'è comunque un mondo piuttosto variegato sul quale si può intervenire. Io credo che oggi come oggi ognuno deve fare quello che può fare nel limite delle proprie possibilità.
Lei ce la fa.
Ammetto, non sempre cerco nel limite del possibile di essere, ecco, un consumatore consapevole. Poi appunto non è facile, lei prima parlava della grande distribuzione, spesso i prodotti che compriamo non presentano delle grandi alternative sull'imballaggio. Mi piacerebbe, attraverso ACSI stiamo cercando di capire se è possibile, avere a Mendrisio più distributori con dei prodotti sciolti, quindi anche nella grande distribuzione. Speriamo di poterlo fare, perché se non hai l'alternativa è difficile essere virtuoso. Lo puoi fare, ma con qualche difficoltà in più.
Gabriele Martinenghi, di questo tema si parla da anni, ma rimane ancora molto da fare, lo abbiamo sentito. Ora una nuova campagna funzionerà.
Non appena si smette di discutere di questo tema, eccetera, si ritorna ad un sentimento di normalità e non si dà più quella dovuta attenzione come lo si dava all'inizio quando si ricevono informazioni. Quindi è un tema da tenere molto caldo, di informare regolarmente la popolazione, perché non è un esercizio che si può iniziare e finire, ma deve essere continuativo. E quindi si cerca di stimolare la popolazione e tutta la cittadinanza con nuove iniziative che ricordino l'importanza del tema dei rifiuti.
Ritroviamo ora la presidente di ACSI, Evelyn Battagliarichi, per una chiacchierata, perché la campagna lanciata oggi a Mendrisio vuole essere di respiro cantonale. L'ha avvicinata ancora la collega Francesca Calcagno.
Perché cominciare da Mendrisio?
Mendrisio perché, uno, Mendrisio ha già una certa sensibilità su questi aspetti, e due, perché ha comunque delle caratteristiche che sono la grandezza della città e i quartieri, la diffusione, poi un commercio un po' di vari tipo, ma non enorme. Ecco, è una città che si presta per questo, e soprattutto perché c'è la volontà politica, è stato accettato il progetto che abbiamo proposto sull'esperienza di altri progetti simili fatti nel resto della Svizzera.
In un primo tempo la vostra campagna di Axi si concentra sulle economie domestiche. Ci sono però altri grandi generatori di rifiuti. In che modo li aggancerete?
Si comincerà con le economie domestiche, non solo famiglie, ma anche per esempio pensionati, che ce ne sono tanti anche a Mendrisio. E dopo si andrà l'anno prossimo anche agli organizzatori degli eventi, perché anche lì si producono molti rifiuti. Si andrà anche verso i ristoratori, e già quest'anno si andrà verso anche la grande distribuzione, i piccoli commerci che sono presenti, con la promozione dello sfuso soprattutto.
A Mendrisio, ci ha detto, c'è la volontà politica di cambiare. Nel resto del Ticino?
Direi che il Canton Ticino è sempre piuttosto aperto per progetti innovativi come questo. È chiaro che abbiamo già dei contatti anche col Dipartimento del Territorio, che vede molto bene questa nostra proposta operativa, e l'idea è proprio quella di creare queste buone pratiche da poter esportare poi anche ad altri comuni, che bisogna dire ci sono tanti comuni che fanno già tante cose, non è che non si fa nulla, però non siamo ancora così virtuosi in questa filosofia dell'economia circolare, non dovrebbero esserci cose che vengono non valorizzate, materie che non vengono valorizzate.
Da quali comuni vorrebbe cominciare?
Allora, abbiamo già ricevuto delle richieste, per dire il vero, da altri comuni che si sono già detti interessati, perché bisogna anche dire che è anche un aspetto legato chiaramente a un'economia che permette di utilizzare meglio anche le risorse finanziarie, sia per il consumatore che per appunto l'economia. Comuni, ma penso che ce ne siano tanti, non lo so.
Ce ne dica uno.
Potrebbe essere, non so, un comune del Malcantone piuttosto che Bellinzona o Lugano, perché no? Sarebbe bello.
Ed è tutto per questa sera da parte mia e dai colleghi della redazione. L'augurio di trascorrere una piacevole serata.